Benvenuti ragazzi fatati a un'altra puntata di Fairy Radio. Io sono sempre Valeria Tulli. Allora, parliamo, come avevo anticipato in qualche post su Instagram, di donne, sì, donne, felicità, sogni, e queste ultime due possono andare d'accordo, possono coincidere oppure no, oppure ci potrebbero essere dei problemucci. Vediamo un po'. Allora, parliamo infatti di due anime in particolare, anzi, sì, due. E avevo un attimo di Nana, Ole, e tanti di voi magari faranno Lola, non lo so, e di Ayazawa e di Lady Oscar. Sì, sì, attenzione signori e signori. Allora, Lady Oscar di Ryoko Ikeda. Allora, partiamo subito con Nana. Abbiamo detto il Nana, il manga è stato scritto e disegnato da Ayazawa nel 2000. Parliamo degli anni 2000. La serie è uscita in Italia intorno al 2007, tra il 2007 e il 2008. Allora, Nana parla di queste due ragazze che hanno lo stesso nome. Una è Nana Ozaki e l'altra è Nana Komatsu. Entrambe provengono da delle cittadine di periferia e si trasferiscono a Tokyo per inseguire i loro sogni, le loro aspirazioni, i loro successi. Nana Ozaki è una cantante, canta nella sua cittadina con la sua band e mira ad essere una professionista e quindi andrà a Tokyo. E invece Nana Komatsu è una ragazza come tante che frequenta il liceo d'arte, fa il suo percorso e si innamora tanto tanto tanto, si prende tante sveglie, tante cotte. È una sognatrice, è una innamorata dell'idea dell'amore soprattutto e quindi insegue in modo molto, a volte ingenuo e un po' incosciente, i ragazzi che pensa essere molte volte ognuno l'uomo della sua vita, che sposerà, per il quale cucinerà amorevolmente, si occuperà della casa. Insomma, lei si immagina una vita da mogliettina provetta. Allora parliamo sì immediatamente di questo, del primo anime. Che succede? Succede che diciamo che Nana Ozaki, parliamo dell'amore che può coincidere o meno con le proprie aspirazioni. Lei mira appunto a essere una cantante professionista, il suo ragazzo diventa un bassista professionista, infatti va a Tokyo per suonare con una band emergente che già in realtà è molto affermata, una band pop famosissima, e si lasciano però tra lacrime e mare, perché in realtà lei comunque è molto divisa tra l'amore per questo ragazzo e vorrebbe con il cuore, insomma, inseguirlo, stare, convivere con lui, essere insomma la sua donna, però dall'altra parte c'è il suo orgoglio e le sue ambizioni, quindi combatte parecchio con questa conflittualità. E Nana Komatsu è quella che poi si ritroverà a convivere come coinquilina con Nana Ozaki, perché entrambe poi alla fine si incontreranno a Tokyo, il destino addirittura le porterà a condividere lo stesso appartamento e le loro storie si intrecceranno, le loro vicende, diventeranno grandi amiche. Però questo rapporto fa sì che ognuna nell'altra poi vengano fuori insomma dei lati un po' più complessi, ovvero cioè, Nana Komatsu poi succede che si rende conto che non si sente mai al suo posto, non riesce a trovare il suo posto nel mondo, si affida sempre a qualcun altro, a un uomo in particolare, cioè è molto dipendente, lei è molto dipendente sentimentalmente e psicologicamente da qualcuno. E tanto è vero che la soprannominano Achiko, che è un nomignolo da cagnolino in giapponese, E quindi Bonaria dicono tu sei come un cane, cioè richiedi tante cure, quindi lei è un po' così, cioè proprio tra le nuvole, però è molto, è una ragazza faticosa, cioè raga, è veramente insomma un po' pesante, devo dirlo, e, però mi fa troppo ridere, cioè io l'adoro perché è troppo simpatica nella sua ingenuità, nella sua... E quindi alla fine dico ma porella questa, io non cioè ti fa venire poi la stima, cioè la simpatia, il suo personaggio, perché poi si rende conto che effettivamente dice ma è possibile che io non... Per poi a parte che mi innamoro sempre di stronzi, e comunque sì, ai ragazzi invece gentili poi a un certo punto li snobbo, li tratto male. E devo dire che se vogliamo fare un discorso contemporaneizzato, penso che questa sia una realtà molto diffusa, non è che è solo da cartone animato, quindi a parte vabbè è un anime molto ambientato in un contesto contemporaneo, quindi ci sta, è più facile, no? Fare un raffronto, scusate sono raffreddata. E quindi dice ma a un certo punto io che devo fare della mia vita? Non posso sempre, è possibile, devo dipendere sempre da un uomo? E più avanti forse riuscirà a trovare la sua aspirazione, i suoi talenti, perché lei è molto brava in cucina, per esempio. Quindi, però ci sta questo periodo che convive con la Osaki, dove si rende conto che dice ma qua tutti risplendono di luce propria tranne me. E dall'altra parte la Osaki che dice... io non voglio invece dipendere dall'uomo, cioè, si fa tante pippe mentali perché lei invece si strugge per non dipendere dal suo ragazzo, dall'amore per il suo ragazzo, dalla passione soprattutto, no? E invece poi puntualmente che fa? Si ritrovano e lei si ritrova un po' da capo a 12 e non sa se dare retta al cuore oppure alla testa. Parliamo... facciamo un attimo, poi facciamo un discorso unico, di Lady Oscar. Stiamo parlando di indipendenza, stiamo parlando di donne, stiamo parlando di realizzazione. Lady Oscar è, abbiamo detto, una creatura di Ryoko Ikeda, è un manga del 1972-1973 in Giappone e titolo originario, allora, oddio, assistetemi, Burusaiu, no, Bara, Le rose di Versailles, raga, ecco, che in Italia nel 1982 sarà intitolato Lady Oscar e dal 1990 invece sarà, diventerà una spada per Lady Oscar. Beh, Lady Oscar lo conosciamo tutti, faccio un accenno breve, lei è appunto è una soldatessa, una ragazza che è stata cresciuta come un ragazzo da suo padre, fissato insomma, noi stiamo parlando anni 1700, e quindi vi immaginate voi cioè, in questa situazione dove il padre era disperato perché sfornava continuamente femmine, all'ennesima femmina ha detto no basta, mi sono rotto le palle, volevo dire un'altra cosa, no, meglio di no, e mi sono rotto le palle, questa la educo come uomo e Oscar ci ha avuto la sfiga, mi spiace, Oscar sei stata nominata per essere educata come maschio. Ebbene sì, le mise un fiocco blu nella culla, come dice la sigla originaria di Lady Oscar, ti dà un fiocco blu, le diede questo fiocco blu del insomma molto caruccio, con cui Lady Oscar deve convivere tutta la vita e soprattutto all'inizio della sua adolescenza deve fare una scelta molto pesante. Stiamo parlando qua di vivere come un uomo e in un ambiente militare, quindi addirittura essere credibile e avere un carisma di un capitano, di un comandante uomo. Stiamo parlando del 1770 e passa, ragazzi, quindi cioè rendiamoci conto un attimo che veramente è stato un parto di immaginazione questo personaggio molto molto incredibile se ci pensate. E poi vabbè, oddio, stiamo parlando, abbiamo detto anni, sì, anni 80, 90, quindi voglio dire, indipendenza e tutto quello che è la parte dell'autonomia femminile, della affermazione della donna in un campo prettamente maschile. E quindi è questo il punto, cioè è molto incisivo, è molto forte, molto netta come contrapposizione. Però che succede? Lady Oscar è una grande, cioè Lady Oscar sbaraglia tutti gli uomini, sfida a duelli, il primo che gli si presenta, insomma, se lo beve praticamente a un duello, tipo a 14 anni, quindi cioè, ma dove va? Dove andate? Quindi nel senso, non è una raccomandata, ma ok, è di famiglia nobile e tutto quanto, ma è pure proprio brava per davvero, raga, con la spada ci sa fare, come soldato è una forza della natura, quindi non si può di niente. Comunque, Lady Oscar entra a far parte della guardia reale della regina Maria Antonietta. Stiamo parlando, oddio, c'è lo storico, non voglio essere troppo Giacobbo, però. Nel 1770 noi abbiamo il matrimonio tra Maria Antonietta e il nipote di Luigi XV, perché ovviamente loro, come ben saprete, in storia e nella politica si faceva appunto la politica, e per evitare magari qualche massacro, qualche guerra, si faceva un matrimonio di convenienza, e questo era uno di quelli con il quale la Francia stringeva un'unione con l'Austria per contrapporsi alla forza della Prussia di Federico II. Ok, parentesi storica chiusa. Quindi che succede? Con Oscar abbiamo il fattore divisa, il fattore carriera militare, in cui lei deve scegliere se vivere come una donna, come le altre, e non solo, oppure come un uomo. E l'amore pure qua, è certo che c'entra l'amore, come saprete tanti di voi, c'è il mitico André Boraccio, mamma mia, André penso che è un po', oddio, sì, no vabbè, Morello sì, è un mito, nel senso che lui ha tanta pazienza, voglio dire, l'aspetta fino alla fine, e la vorrebbe come una donna, però il padre anche tramite lui la pressa per indurla a scegliere la vita militare, e lei alla fine sceglie la vita militare, però quello che sottolinea è che dice: io lo faccio per me stessa, non lo faccio né per mio padre né per la patria. E anche se poi comunque pure lì, cioè il discorso amoroso, sentimentale, passionale viene fuori. Fersen, abbiamo comunque André, voglio dire, abbiamo delle figure maschili con cui Oscar si trova a mettere in discussione la sua, anche lei, il suo orgoglio, le sue aspirazioni, la sua scelta, perché comunque a un certo punto ragazzi, là non è che poi si andavano tanto per il sottile. Lì appunto, mentre Nana osa, la osa chi, ecco, parliamo di una contemporaneità, un'altra epoca dove ok c'è una carriera artistica, l'amore, tante cose, però è ovvio che nel 1700, insomma, fra essere una donna soldato e essere una madamigella come le altre che si sposa per amore, addirittura eventualmente poi con un poveraccio, perché comunque Andrea faceva parte della borghesia, comunque era un servo, e quindi voglio dire tanti casini, e quindi anche là il padre a rompere le palle, perché poi dopo c'è, cioè, tutto un rompimento, perché comunque il padre stravedeva per Girodel, che era l'altro soldato di buona famiglia che aveva pensato di promettere a Lady Oscar. Quindi voglio dire, cioè, sto padre è proprio i padri, vabbè, lasciamo bene. Sono proprio delle cose molto ingerenti a volte, e quindi questo è il punto. Che succede? Vabbè, con Oscar, oddio, non voglio spoilerare ai più giovani, va un po' in bacca, poi non lo so, vabbè, non dico il finale, lo vedrete chi non l'ha mai visto. ci prova, però alla fine lei che succede? Lei è l'emblema, cioè io tra i miei preferiti, perché lei è l'emblema del coraggio, della guerriera. Lei alla fine è l'araldo della passione, cioè lei è un po' il dio Marte al femminile, è proprio, è Atena, anzi io direi proprio un'Atena, cioè è proprio, lei sceglie i valori, piuttosto che l'apparire in un certo modo, le convenzioni sociali. A un certo punto pure lei capisce, si rende conto della realtà per quella che è. E la popolazione che muore di fame, cioè il popolo che protesta, stiamo parlando della rivoluzione francese, ragazzi, quindi lì, capito, tante cose, non divaghiamo. Però lei a un certo punto sceglie di combattere per la giustizia, sia per i principi di giustizia riguardanti il sociale, ma per se stessa. Cioè alla fine capisce che il gioco non vale la candela. Sceglie l'amore, l'amore per André, sceglie la vita con lui e combatte e rischia la vita con lui e per lui e per se stessa, per il suo amore, e progetta la sua vita insieme a lui a un certo punto. Quindi sceglie l'amore, vince in un certo senso l'amore. Le nane, che succede? Beh, lì è ovviamente forse un po' più romanzato, no, Oscar? Con Nana è contemporaneizzato, quindi la difficoltà di oggi rispecchia sicuramente la difficoltà di oggi, quindi direi che le differenze ovviamente sono le epoche, sono le modalità, gli stili e tutte queste cose qua, però alla fine sempre amore e indipendenza qua si parla, quindi che succede? La felicità di Oscar era poter pensare che la rivoluzione, di sopravvivere alla rivoluzione, di andare a vivere con André, di sposarsi, e finalmente in realtà poi la ciccia è questa di vivere con una donna a tutti gli effetti, cioè basta, no? Il suo sogno e la sua felicità quindi sarebbero coincisi. E Nana è dura perché lì, ok, c'è la Komatsu che a un certo punto raggiunge una situazione di fatto in cui si trova a essere sposa di uno dei cantanti della band di successo, di cui fa parte il ragazzo della Osaki, e il più figone praticamente. Vabbè, io ho il fetish del capello lungo, questo c'ha i capelli lunghi e quindi mi è sempre piaciuto Takumi. Quindi lei e Takumi a un certo punto si sposano, cioè decidono di sposarsi, vanno a vivere insieme. Lei si ritrova, ecco, in quello che era la sua idea dell'amore, la sua idea di convivenza perfetta, cicchettosa, elegante, perché lei era una grande capitalista, no, nel senso era una fan dei bei vestiti, delle belle cose, la bella casa, cioè voleva tutta la vita perfetta, no? E però lì questo era il suo sogno, però secondo me non ha coinciso tantissimo con la felicità, perché poi si rende conto che lì gli è mancato, invece ha fatto delle cavolate e dopo ha detto vabbè, mando giù, perché qua poi c'è in mezzo anche una bambina, e quindi per mia figlia quello che arriva lo devo accettare, e alla fine di tutto me lo faccio andare bene, perché obiettivamente non mi mancherebbe nulla. Io tiro su un po' al naso, scusate se mi sentite un po' così, vabbè, e quindi capite, cioè, però in realtà le manca un amore dolce, un amore gentile, che lei appunto aveva sempre problemi con i ragazzi gentili, premurosi, invece con quelli un po' più, capito, che non erano tanto, tanto sensibili, ci stava sotto. Però d'altra parte lei ce l'ha un po' questa cosa della ragazzina viziata, e quindi arriva quello che dice, tanto cioè io conosco il peggio di te tutta, e ti accetto e mi piace anche per questo, cioè sei anche simile a me. Quindi ecco, si crea un po', e alla fine è questo. La Osaki è più complessa la cosa, perché appunto per lei c'è la carriera di cantante in ballo, della sua band, che delle volte si contrasta con quella del suo ragazzo, con la sua band. Quindi diciamo tanti discorsi anche di competizione, quindi competizione, amore, sogno, felicità, insomma, per lei è dura far convivere, cioè non sa se io sarei felice anche accanto al mio ragazzo a occuparmi, a fare una mamma, poi tante cose, anche vicende personali, dove questi ragazzi, a parte la Comas, sugli altri hanno anche delle vicende familiari un po' tristi e drammatiche. Quindi anche questo ci si mette, però per lei non c'è soddisfazione più grande come quella di cantare su un palcoscenico e realizzare il suo sogno. Quindi ragazzi, è un equilibrio difficile, ma io chiuderei con questa cosa: questi equilibri sono molto difficoltosi, ma alla fine di tutta la fiera cosa si deve fare? Secondo me il punto è che oggi come oggi, che sia adesso un'ispirazione riferita a una Lady Oscar o una Nana, bisogna essere oneste con se stesse e con se stessi, insomma, e fedeli soprattutto al proprio cuore. Quindi se si vuole ottenere un risultato, bisogna avere coraggio, quindi coraggio delle proprie scelte e consapevolezza. Quindi io vedo questo come messaggi, una consapevolezza che viene nel mentre, non è che ci nasci, però ti butti, perché se non provi e ti butti, non lo saprai mai. Quindi ragazzi fatati, io chiuderei così la puntata e vi lascio con un grande abbraccio e con questa grande, lo so, magari è stata una puntata un po' marzulliana, ma, era insomma, mi piaceva fare questa digressione sulle donne, sulle scelte, ovviamente donne, nel senso lato, perché io assolutamente sono arcobaleno, quindi per carità, e donne e uomini, sulle scelte di felicità, aspirazione, sogni. Quindi ragazzi, che dire, vi mando di nuovo un mio abbraccio e ci sentiamo alla prossima puntatona. Ciao, e mi raccomando, visitate il mio sito www.feriradio.it. Radio.